Apocalisse 1, da versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce come di una tromba, che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vide sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile al figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, come neve, i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono il vivente per i secoli dei secoli. Amen. E io ho le chiavi dell'Ades e della morte. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mano destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questo libro, per questa rivelazione, questo Apocalisse, Signore. In questi versetti vediamo una rivelazione di Te, di come sei nella Tua gloria, Signore. Dio, prego che tutti noi possiamo contemplare la Sua gloria stamattina, la Tua maestà, e che possiamo essere trasformati quando Ti guardiamo, Signore. Io prego che Tu possa, tramite il Tuo Spirito, illuminare i nostri occhi alla verità della Tua parola, Signore, e che possa avere un grande impatto sulla nostra vita, Signore. Io prego anche per chi soffre stamattina, che Tu possa incoraggiare, innalzare, dare conforto, consolazione anche a loro, Signore. E preghiamo queste cose nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Potete accomodarvi. Allora, domenica scorsa abbiamo cominciato questo libro, Apocalisse. Siamo in un nuovo anno, cominciamo un nuovo libro. Ricordate che l'autore umano di questo libro è Giovanni, come abbiamo anche detto. L'autore divino, dall'altra parte, è Dio, specificamente la Trinità. Ricordate che abbiamo visto che questa lettera viene mandata da colui che è, era e che verrà, dallo Spirito Santo, i sette spiriti, e da Gesù Cristo. E questa lettera viene mandata alle sette chiese dell'Asia, ne parleremo un po' di più oggi. Però giusto per un po' ricapitolare quello che abbiamo visto settimana scorsa, volevo ribadire tre cose fondamentali per capire questo libro. Ricordate che è una rivelazione. Okay? Apocalisse vuol dire rivelazione. Tanti pensiamo è un mistero. Ed è vero che a volte è difficile capire, però di natura non è un mistero, è una rivelazione. Questo è fondamentale. Ed è l'Apocalisse di Gesù Cristo. Vedremo in questo libro l'Anticristo, e tanti vogliono indagare chi era, ma questo non è l'Apocalisse dell'Anticristo, è l'Apocalisse, la rivelazione di Cristo Gesù. Poi, seconda cosa, questa Apocalisse, questo libro, diciamo, dice chi legge, chi ascolta, chi serba queste cose è beato o benedetto. Quindi ricordiamo che c'è una benedizione in questo libro. Più che lo capiamo, più che facciamo nostro, più che facciamo tesoro di queste cose, saremo beati. E poi la terza cosa, questo libro è una profezia. Ricordate in versetto 7 di capitolo 1, ecco, egli viene con le nuvole. Gesù sta tornando, è già venuto una volta, ritornerà, e questo libro è una profezia di questa sua venuta. Perciò è una profezia. E oggi vedremo la prima visione di Giovanni. E come abbiamo già letto, contiene una visione del figlio d'uomo. Vedremo chi è tra poco, anche se, insomma, penso che la maggior parte di voi sapete già di chi stiamo parlando, e vedremo anche il mandato di Giovanni, cioè di scrivere quello che vede. Quindi guardiamo di nuovo versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Quindi Giovanni che scrive, questa è una lettera, ricordate, all'inizio e alla fine è scritto come una lettera. Però notiamo come Giovanni si identifica. Lui sta per raccontare la visione più lunga del Nuovo Testamento. Lui è un apostolo, ma non si identifica come il grande apostolo che vide tutte queste visioni. No, lui si identifica come un fratello, come un compagno. Avete notato? Giovanni, vostro fratello e compagno. Lui non pretende niente, anche se era apostolo, lui preferisce identificarsi con gli altri credenti come fratello e come compagno. È un esempio per noi. E lui si identifica con i credenti delle chiese in questi tre modi: nell'afflizione. L'afflizione. Questa è la stessa parola di tribolazione, e questo fa parte della vita di ogni credente, vero? Difficoltà, sofferenza. Ne parleremo di più quando arriviamo alla seconda lettera, alla chiesa di Smirne. E qui non parliamo di semplici scomodità della vita. Avete mai sentito dei problemi del primo mondo? Qualcuno? Ma il wifi non funziona più. Che difficoltà. Oh, il ristorante non aveva più il primo che voleva, non so, biguli all'anatra, invece non c'era più. Che problema. Tante volte ci lamentiamo di questi problemi del primo mondo, se posso dire, quando in realtà non sono veramente problemi e sicuramente non sono, insomma, afflizioni di Cristo. Qui Giovanni parla delle difficoltà che uno ha a motivo di Cristo. Cioè, quando noi seguiamo Cristo, noi soffriamo per quella fede, ed è quello di cui lui sta parlando. E Giovanni dice, io sono compagno, vostro compagno nell'afflizione, perché anche lui stava soffrendo per queste cose. Poi, compagno nel regno, la seconda cosa. Compagno del regno di Dio. E questo è bello, perché nonostante la tribolazione che sperimentava, lui sapeva di essere già partecipe del regno di Dio. E questo è vero per ogni credente. E Paolo in Colossesi 1 dice che Cristo ci ha trasportati già nel suo regno del suo amato figlio. Però tanti di voi guardate intorno e vedete che, insomma, un regno con un re e un trono non c'è su questa terra, vero? E quindi c'è una specie di tensione. Siamo già in un certo senso partecipi del regno di Dio, però il regno non è arrivato appieno, e questo ovviamente arriverà quando arriva il re. Quindi anche questo libro parlerà del regno di Dio. Quando lui ritorna, poi stabilirà il suo regno. E nel frattempo viviamo già come partecipi del regno, anche se non è completamente arrivato. E poi la terza cosa, la costanza. Visto che siamo già partecipi del regno, ma non è arrivato, e soffriamo nel frattempo, abbiamo bisogno di costanza, di perseveranza, di pazienza. Se non ci fosse l'afflizione, non avremmo bisogno della costanza, vero? Se non ci fosse un regno che ci aspetta, non avremmo bisogno di questa costanza. Però visto che soffriamo, abbiamo bisogno di costanza per aspettare il regno di Dio. Giovanni poi ci dice dove si trova: sull'isola di Patmos, è una piccola isola nel mar Egeo. Si trovava lì in esilio, l'hanno mandato là. Non perché aveva rubato una banca, non perché non aveva pagato le tasse, ma proprio perché lui testimoniava di Gesù, del Vangelo. Infatti, secondo la tradizione della Chiesa, hanno provato ad ucciderlo buttandolo nell'olio bollente. Non è morto e quindi non sapevano cosa fare con questo apostolo. Quindi l'hanno spedito a Patmos per essere esiliato su quest'isola. Però, come avevo visto tante volte nella vita di Paolo, anche se il servo di Dio è in catene, la parola di Dio non può essere mai incatenata. Amen. E vediamo che anche qua lui viene esiliato su questa piccola isola in mezzo al Mediterraneo, ma la parola di Dio non può essere incatenata. Poi, versetto 10, mi trovai nello spirito nel giorno del Signore. Allora, il giorno del Signore è domenica, è diventato nella chiesa primitiva il giorno in cui si radunava la chiesa, anche perché Cristo è risorto nel giorno di domenica. E sembra che Giovanni era solo in questo momento, non è che poteva vedersi, come noi abbiamo questo privilegio, possiamo vederci tutti quanti insieme la domenica mattina come chiesa. Sembra che Giovanni non aveva questo privilegio, ma anche se lui, umanamente parlando, stava da solo, vedremo che non era mica da solo, ma Dio era con lui in tutto. Infatti lui dice che si trovava nello spirito. Nel greco letteralmente è in spirito. E Giovanni qua racconta la visione che lo spirito di Dio gli fece vedere. E questo vuol dire che il libro è ispirato da Dio, dallo spirito di Dio. Non è che Giovanni ha inventato questa cosa, non è che un altro spirito gli ha fatto vedere queste visioni, lo spirito di Dio gli ha fatto vedere tutto quanto. Forse uno qua si chiede se Giovanni è stato portato in cielo fisicamente per vedere queste cose, o se rimaneva con i piedi a terra e ha solo visto queste cose. Allora, non si può sapere con certezza. Quello che è chiaro è che lo Spirito gli ha fatto vedere quello che ha visto. E non so se è proprio la domanda più importante. Ricordate l'Apostolo Paolo? Anche lui ha avuto una visione della gloria di Dio, ma lui scrive nella Bibbia che non sapeva se era sulla terra e che ha visto una visione o se è stato veramente trasportato in cielo. Quindi, se a Paolo non era la cosa più importante, anche per noi non penso che sia la domanda più importante. La posizione precisa di Giovanni geograficamente non è tanto importante. La parte chiara è che lo Spirito di Dio gli ha fatto vedere questo, e questa è la parte più importante. E qui salta fuori una cosa interessante. E Giovanni era in Patmos, il testo in greco dice in Patmos, però era simultaneamente in spirito. Quindi geograficamente Giovanni si trovava in difficoltà, esiliato su una piccola roccia in mezzo al mar Mediterraneo, soffrendo, però spiritualmente, nello stesso tempo, lui si trova nello spirito, cioè nella presenza di Dio. E questo è vero anche per noi. Non importa tanto dove ci troviamo, se posso dire geograficamente, ok? Non importa tanto quali siano le nostre circostanze, importa se siamo nello spirito, importa se siamo pieni dello spirito di Dio, perché possiamo adorare Dio ovunque. Girate con me nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, e leggeremo qualche versetto. Giovanni 4. E leggeremo da versetto 19. Questa è una storia che conoscete bene. E Gesù, il nostro Signore, che parla con questa donna ad un pozzo in Samaria. Non leggiamo tutto quanto, però prendiamo dal versetto 19. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, la Samaria, e voi, cioè giudei, dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Allora, sapete che nell'Antico Testamento dovevano andare al Tempio per adorare il Signore. Come ho visto, Gesù, i suoi genitori l'hanno portato al Tempio per presentarlo. Quindi è un po' questa discussione, dove dobbiamo adorare. Gesù, versetto 21, le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorerete, o voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. E notiamo qua, versetto 23, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. E quindi qua vediamo che Gesù sta dicendo: non è più un punto, una posizione geografica dove dobbiamo adorare Dio, però ovunque ci troviamo, se siamo nello spirito, se lo spirito di Dio ci sta guidando, noi possiamo adorare Dio. Ed è vero anche per noi, non è che possiamo adorare Dio soltanto dentro queste quattro mura della chiesa. È bello, come abbiamo appena detto, però deve essere solo una piccola parte di una vita vissuta, dovunque ci troviamo, adorando Dio in spirito e in verità, dovunque ci troviamo. Quindi bene, torniamo adesso in Apocalisse, capitolo 1. Io velocemente voglio spiegarvi questa cosa, cerco di essere breve. E questa frase, in spirito, è molto utile per capire la struttura di questo libro, ok? Si trova 4 volte in tutto il libro, all'inizio di ogni nuova visione, ok? Quindi abbiamo visto qua, in versetto 10 di capitolo 1, mi trovai nello spirito. Adesso girate con me, in capitolo 4, versetto 2. Dice: e subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Poi girate con me, vi faccio girare un po', come i giovani al ritiro che hanno fatto, come si chiama quella, che praticamente chi predicava diceva un versetto, tutti devono tenere in alto la Bibbia, e poi quando dava il via dovevano tutti quanti cercare, chi arrivava per prima vinceva il premio. È stato molto bello. Non faremo questa mattina però, stamattina vi faccio girare un po'. Versetto, sì, capitolo 17, versetto 3. Egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nome di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Allora parleremo di chi è questa donna e di chi è questa bestia più avanti. Però vedete, una nuova visione con le parole in spirito. E poi l'ultima visione leggiamo in capitolo 21, versetto 10. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio. Quindi queste sono le 4 volte che vediamo questa frase in spirito, e ogni volta vuol dire che è una nuova visione, una nuova parte di questo libro. E quindi così si può dividere, insomma, il libro, e quando state leggendo, e se vedete quelle parole, sapete che sta per cominciare qualcosa di nuovo. Bene, ok, volevo solo farvi vedere questo velocemente. Leggo di nuovo, versetto 10. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore, e udì dietro a me una forte voce che diceva, come una tromba, che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Quindi Giovanni sente questa voce come una tromba, produce un suono chiaro. Questa voce non ha sussurrato, ha proclamato fortemente e praticamente dà il suo mandato. Si identifica come l'Alfa e l'Omega e dice: ciò che vedi, questa visione, tu devi scrivere e poi manda quello che scrivi alle chiese. E vediamo queste sette chiese, qui sono nominate. Ricordate che Asia riferisce alla provincia romana dell'Asia Minore. Al giorno d'oggi si trovano ancora alcune di queste città nella Turchia occidentale. Efeso, Smirne, Smirne oggi si chiama Izmir, quindi se guardate su una mappa vedete ancora queste città: Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Quindi queste erano chiese storiche che si trovavano all'epoca in quella regione. Infatti leggiamo della chiesa di Efeso in Atti, capitolo 19, 20, c'è una lettera agli Efesini, eccetera. Quindi erano chiese vere, storiche. Queste chiese non sono simboli, non sono allegorie di qualcosa, sono vere chiese storiche che hanno esistito in Turchia nel primo secolo. E detto questo, è vero pure che il numero 7 in Apocalisse ha un significato. Abbiamo anche considerato domenica scorsa, significa completezza o perfezione. Quindi si può dire che queste chiese anche raffigurano tutta la Chiesa. Infatti, come vedremo, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi noi qua abbiamo orecchie? Sì, bene. Quindi vuol dire che anche noi dobbiamo ascoltare quello che Dio ha detto a queste chiese storiche. Quindi, giusto per riassumere, sono vere chiese storiche, però hanno anche un significato della Chiesa totale in tutti i secoli. Quindi Giovanni, insomma, sente questa voce, scrivi ciò che vedi, e adesso si gira per vedere chi è che gli parla. Allora, leggo di nuovo, e qui, insomma, è una visione molto, insomma, meravigliosa. Versetto 12, mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. La sua voce era come fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano a destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quindi ecco chi parlava Giovanni, ecco chi ha detto io sono l'Alfa e l'Omega, ecco chi gli ha detto scrivi quello che vedi e mandalo alle chiese. La prima cosa che vede sono questi sette candelabri. Allora, questi sono simboli, perché dopo, alla fine del capitolo, Gesù dirà a Giovanni quello che raffigurano questi simboli. Quindi portate pazienza. E a fine capitolo vedremo che cosa raffigurano questi candelabri. Poi vede, in mezzo ai candelabri, uno simile ad un figlio d'uomo. Vediamo questo titolo tante volte nella Bibbia. Ma sapete chi usa questa frase più di tutti gli altri? Gesù, sì, nei Vangeli Gesù usa questo titolo tanto, per riferire a se stesso. Poche volte gli altri lo chiamano così, e quasi sempre lui chiama se stesso con questo titolo. Volta dopo volta lui si chiama il figlio dell'uomo. e diventerà ancora più chiaro che qua stiamo parlando di Gesù, però già con questo fatto sappiamo di chi stiamo parlando. Allora, ci sono 10 aspetti, e non voglio perdermi troppo tra tutti questi dettagli, però guardiamo velocemente. Il figlio dell'uomo, lui ha una veste lunga, ha una cintura d'oro, ha capelli bianchi, e anche questo ha un significato, la purezza, però anche la saggezza, perché chi ha capelli bianchi, insomma, di solito è più anziano. E questo è anche una figura della saggezza, ok? Quindi capelli bianchi, purezza, ma anche saggezza di Gesù. Occhi come fuoco, vuol dire che lui vede tutto, la sua visione penetra ogni cosa, non possiamo mettere maschere davanti a Gesù perché lui vede tutto. Piedi come bronzo, cioè che è forte, potente, la sua voce è come il fragore di molte acque, cioè è inevitabile. Pensate alla cascata più grande che avete mai visto. Qualcuno ha visto le cascate di Niagara in America? Io da americano non l'ho mai visto, quindi beati voi che l'avete visto, non l'ho mai visto. Dopo mi dovete dire com'è. E immagino che questa voce, come il fragore di molte acque, sia stata proprio così. E questo è bello perché all'inizio la sua voce era come una tromba, cioè chiara, molto insomma capibile, invece qui è come molte acque, cioè è inevitabile, dovunque vai la voce di Dio ti raggiunge. Poi vediamo che ha 7 stelle nella sua mano destra, anche qui sono simboli che vengono rivelati nell'ultimo versetto, quindi portate pazienza, ci arriveremo. Poi ha una spada che esce dalla bocca. Ricordate che questa è una visione, ci saranno simboli, come ho detto, e se pensi soltanto a come Gesù forse taglia le labbra sulla spada o come la spada fa un rumore quando batte contro i denti, cioè non è questo che vuol dire qua. Quello che esce dalla bocca è la sua parola, esatto, è la sua parola. E questa è un'immagine molto forte, perché non parla di una spada corta qualsiasi, parla di una spada grande, lungo quasi 2 metri, potente per far guerra. In questo capiamo che la parola di Gesù è potente come una grande spada a doppio taglio per anche giudicare. Girate con me un attimo in Ebrei, capitolo 4. Ebrei 4, 12. E capiamo che questa è una figura della parola di Dio. Ebrei 4, 12. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi qui ovviamente stiamo parlando della parola di Dio. Quello che esce, la spada che esce dalla bocca di Gesù, raffigura la sua parola che penetra, che divide dall'anima e lo spirito, che è in grado a giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio svela tutto quanto, anche in noi, e ci fa capire come siamo veramente. Poi l'ultimo aspetto è che ha, appunto, l'aspetto come il sole. Potete guardare il sole. Se ci provi un po', poi rimani un po' accecato per un po' di tempo, è questo. Cioè, non lo puoi neanche guardare, così brillante che non lo puoi neanche guardare. E secondo me, a questo punto, Giovanni già sapeva chi stava guardando. Perché Giovanni l'ha già visto in questa maniera. Sapete la storia della trasfigurazione di Gesù? Cioè, dice riguardo Gesù in quel momento che il suo aspetto brillava come il sole. Quindi Giovanni aveva già visto Gesù nella sua gloria così. Quindi questa è la visione. Mettiamoci adesso nei panni di quei primi credenti, quei primi di sentire questa lettera. Loro soffrivano per il Vangelo, erano scherniti dalla società, presi in giro, forse al lavoro, a scuola, dove andavano. Alcuni, come vedremo, erano anche perseguitati per la fede. Forse gli altri dicevano, ah sì, ma tu Gesù, debole, dice di essere un re, però è stato crocifisso. Sì, tu dici, porgi l'altra guancia, sì, fai bene così, così sarai come tuo Gesù, debole. Però nell'Apocalisse di Gesù Cristo vediamo la rivelazione di come veramente Gesù. Ed è vero che Gesù è venuto come un servo umile. Però quando, insomma, vediamo dietro il velo, vediamo Gesù com'è veramente, è così, con occhi di fuoco, una spada che esce dalla bocca, un aspetto come il sole. E immagino che coraggio avrebbero preso quei credenti che soffrivano per il Vangelo, sapere che chi servivano era il Dio onnipotente che vedeva ogni cosa, che poteva ogni cosa. E questo dovrebbe dare coraggio pure a noi. Questo è il Dio che serviamo, questo è il Dio che combatte per noi, questo è il Dio che ha vinto per noi e che intercede per noi sempre, questo stesso Dio. E anche se il mondo non lo vede adesso, anche se non capiva Gesù nel primo secolo quando è stato scritto questo libro, lo vedrà un giorno, e in quel punto non prenderanno più in giro il Signore, tremeranno davanti a Lui. E vediamo che non soltanto loro, ma versetto 17 cosa dice? Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto. Anche se Giovanni aveva già visto Gesù nella sua gloria, lo vedi un'altra volta e subito cade per terra. Come Isaia quando ha visto il Signore, come Ezechiele, come Pietro, cade con la faccia per terra. E questo ci ricorda che Dio non è, se posso dire, innocuo. Dio non è carino che ti vuole dare coccole. Sì, ci ama, ok? Però Dio è potente. E quando tutti gli uomini che sono molto più santi di noi l'hanno visto, ogni singola volta cosa succede? Boom, subito la faccia per terra. E questo è il timore di Dio. Alcuni hanno una concezione di Dio un po' così, che Dio è amore, ed è vero, siamo d'accordo? Prima Giovanni 4, Dio è amore, è biblico. Però poi interpretano questo amore come, ah, Dio mi coccola, Dio non mi giudica, Dio mi fa sentire bene, Dio mi dà ciò che voglio. Dio è amore, ok? Però quella definizione di amore non è biblico. Questa è una comprensione completamente priva del timore di Dio. E se adori o se adoriamo un Dio fabbricato, insomma, dalle nostre idee di come dovrebbe essere, non stiamo veramente adorando Dio. Dio sì è amore, Dio sì ci ama, Dio sì ci rialza come farà con Giovanni, ma eppure colui davanti al quale noi cadiamo con la faccia per terra quando lo vediamo, perché è così potente. Abbiamo già letto, però dobbiamo adorare in spirito, sì, ma anche in verità. Dobbiamo adorare Dio in verità. Non possiamo adorare un Dio che noi, insomma, fabbrichiamo nella mente. Dobbiamo adorare il Dio che vediamo rivelato nella Bibbia. Quindi Giovanni vede Gesù così com'è e cade per terra. Però andando avanti in versetto 17, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi non temere. Nella Bibbia ogni volta la reazione umana alla gloria di Dio è terrore, ogni volta. Ma Dio volta dopo volta dice non temere. Con mansuetudine Lui con la sua mano lo tocca sulla spalla, dice non temere. E questo è vero, che lo stesso Dio che ci fa cadere per terra davanti alla sua potenza è lo stesso che ci rialza con tenerezza e ci rassicura, ci dice non temere perché io sono con te. Ed è lo stesso per noi. E so che alcuni di noi veniamo qua stamattina feriti forse, depressi, scoraggiati, tristi, forse abbiamo bisogno. E sapete che lo stesso Gesù onnipotente davanti al quale noi cadiamo con la faccia per terra è pure quello che può supplire ad ogni nostro bisogno, che può consolare ogni persona che viene a Lui con difficoltà, con ferite, eccetera. Gesù ha detto, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. E questa è una promessa, se noi veniamo da Lui, Lui non ci caccerà fuori. E quindi in questo capitolo vediamo una visione di Gesù che è potente da una mano, però dall'altra parte un Gesù che è mansueto, un Dio potente con occhi di fuoco, però poi che rialza il suo servo con tenerezza. E nella Bibbia vediamo proprio questo. Lo stesso Dio che dice tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo. È lo stesso Dio che dice non frantumerò la canna rotta e non spegnerò il lucignolo fumante. Cioè che Dio è potente ma anche così buono che aiuta coloro che stanno male, debole, eccetera. Più avanti in capitolo 5 vedremo, secondo me, una delle scene più belle della Bibbia, quando l'agnello di Dio viene davanti al trono di Dio. E là in quella visione vediamo cielo, Dio seduto sul trono, Giovanni sente una voce che dice il leone della tribù di Giuda, ma poi si gira per vedere e cosa vede? Un agnello, esatto. Avete mai visto un agnello? Non una pecora, un agnello. Sono così carini, così innocenti. Ma nella Bibbia Gesù è potente come un leone, però simultaneamente mansueto come un agnello. E questo è il nostro Dio. Nelle prossime domeniche vedremo ciò che Gesù dice alle chiese. E anche a noi, noi che abbiamo orecchie, ok? Gesù parlerà anche a noi e ci dirà cose incoraggianti, ok? Però ci dirà anche cose che ci correggono, cose un po' difficili da sentire. Parlerà come agnello, però parlerà anche come leone. E dobbiamo anche, insomma, essere pronti a sentire la parola di Dio. Però come sapete, così è la parola di Dio. Se non vuoi mai essere corretto o ricevere qualcosa che bisogna sistemare, è meglio non leggere la parola di Dio perché ci correggerà. Però anche se la parola di Dio ci ferisce, Dio ci guarisce sempre. Vi leggo da Giobbe 5 qualche versetto. Ecco, beato l'uomo che Dio castiga. Perciò tu non disprezzare la correzione dell'Onnipotente, poiché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Ferisce, ma le sue mani guariscono. Amen. Penso che tanti di noi possiamo dire, sì, a volte il Signore mi ha dovuto, insomma, castigare, però dopo Lui sempre ci accoglie, sempre ci guarisce. Ed è quello che fa la parola di Dio nella nostra vita. Ok, vediamo gli ultimi versetti adesso, versetto 17, proprio da fine, io sono il primo e l'ultimo, versetto 18, il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen. E ho le chiavi della morte e dell'Hades. Ovviamente qui diventa chiaro che Gesù, vivente, morto, vivente per sempre, parlo proprio della sua vita, morte, ma poi risurrezione, il fatto che regna per sempre, il primo, l'ultimo, tiene nella sua mano le chiavi della morte, cioè lui ha sempre l'ultima parola, anche se moriamo comunque abbiamo la vita eterna. Versetto 19, scrivi dunque le cose che hai visto e quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Un'altra volta viene ripetuto il mandato di Giovanni, scrivi queste cose, deve scrivere riguardo il passato, ciò che ha visto, il presente, le cose che sono attualmente, il futuro, le cose che devono accadere dopo di questi. Infatti questo versetto può essere utile per capire il libro, le cose che ha visto, parla delle visioni che ha visto, specificamente qui nel primo capitolo. Dopo le cose presenti, sono quelle appartenenti alla Chiesa, sia del primo secolo ma anche a noi, di nuovo parla ancora a noi, e poi le cose che verranno. E quelle cose dal capitolo 4 in poi vedremo, Gesù che ritorna, ma poi tutto quello che succede intorno al suo ritorno. E poi l'ultimo versetto, versetto 20, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Allora, chi c'era domenica scorsa si ricorderà di due parole greche che abbiamo considerato. Il primo, mysterion, che vuol dire? Mistero, molto semplice, non è niente di complicato. E l'altro, apocalipsis, che vuol dire rivelazione. Questo libro è una rivelazione, infatti qui arriviamo ad un mistero, però cosa fa questo libro? Ci rivela il significato del mistero. I candelabri e le stelle, ok, parliamo di queste stelle, candelabri e poi possiamo concludere. Dice che le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. Gesù li tiene nella sua mano e vedremo che ogni lettera a tutte e sette di queste chiese è indirizzato all'angelo della chiesa ad Efeso, a Smirne, eccetera, eccetera. Allora, qui alcuni pensano che sono angeli. Cioè, la parola angelo, Dio manda un angelo ad ogni chiesa e manda questa lettera tra l'angelo o tramite l'angelo. Altri pensano che sono, per dire, i pastori delle chiese. La parola nel greco è angelos, che vuol dire semplicemente messaggero. Infatti Giovanni Battista viene chiamato l'angelos di Dio. Quindi anche non parlando soltanto di angeli, spiriti celesti, ma anche un uomo può essere chiamato un angelo o un messaggero, può riferire anche ad esseri umani. Allora, qui sì, c'è chi pensa una cosa, c'è chi pensa l'altro. Nel resto dell'Apocalisse vediamo tanti angeli, e non penso che parliamo di pastori più avanti, parliamo sempre di angeli, quindi se vogliamo essere, se posso dire, consistenti nel libro di Apocalisse, angelo vuol dire angelo, però è vero pure che a volte la parola angelo parla anche di un uomo. Però poi è chiaro, come sempre, che questi messaggi alle chiese saranno per tutti i credenti, non soltanto per chi, insomma, guida la comunità. Poi i sette candelabri che Giovanni ha visto, sono le sette chiese. Questo è chiaro. Un candelabro è una chiesa. C'erano sette candelabri per sette chiese. Ricordate che il candelabro nell'Antico Testamento era proprio nel Tempio. C'era uno nel luogo santo, nel tabernacolo. Nel Tempio di Salomone ce n'erano 10. Salomone ha fatto proprio alla grande il suo Tempio, 10 candelabri. Quindi l'immagine ha senso, parla della dimora, della presenza di Dio su questa terra, e il Nuovo Testamento è chiaro che adesso dov'è la dimora di Dio su questa terra? Nella Chiesa, sì, Dio dimora nella Chiesa, e quindi ha anche senso che questo candelabro raffiguri, o queste, insomma, raffigurano la Chiesa. Ricordate dov'era Gesù all'inizio della visione rispetto ai candelabri? Sì, lui era in mezzo. Più avanti dirà che lui cammina in mezzo ai candelabri. Quindi capendo i simboli vuol dire che Gesù cammina in mezzo alle chiese o in mezzo alla chiesa. No, l'Apocalisse è una rivelazione, non è un mistero, ok? Ci spiego le cose. La verità è che Gesù cammina tra le sue chiese. Gesù è vicino. Gesù vede, Gesù capisce. Infatti in ogni lettera lui dirà: io conosco le tue opere, io conosco quello che sta succedendo nella tua chiesa, io conosco quello che state passando, brutto, bello, tutto quanto. Lui conosce ogni sofferenza, ma conosce pure ogni peccato, lui conosce pure ogni cosa che deve essere sistemata, conosce ogni difficoltà, ogni iniquità, conosce i cuori e i pensieri di tutti, e lui è qua nel nostro mezzo che cammina tra le chiese. E questo è bello perché Gesù è qua, amen? Gesù è nel nostro mezzo, lui non è distante. Dall'altra parte dobbiamo pure essere pronti per, insomma, essere corretti, rimproverati, perché Gesù, insomma, vede tutto. E in queste lettere che vedremo nelle prossime domeniche, vedremo che Gesù parlerà proprio anche a noi. E sì, ci sarà correzione, ma anche conforto, incoraggiamento e speranza per ognuno di noi. Amen.